il desiderio di entrare in contatto con Dio, di vederlo operare, deve essere comunque la molla più forte che spinge nella mia vita. Possiamo rinunciare a tutto meno che al Signore. Tutto serve, ma tutto è anche inutile. Soltanto Dio è indispensabile. Dobbiamo capirlo, percepirlo, esserne convinti. E siamo obbligati a cambiare mentalità. Se noi vogliamo star bene, deve stare bene il corpo. Se il corpo è malato, siamo malati anche noi. Quindi il benessere del singolo dipende dalla salute del corpo. È un concetto che nel mondo non esiste. Nel mondo pensiamo soltanto a stare bene noi, è chiuso, finisce lì. Ma non è così. Per quanto noi ci sforziamo a star bene noi come individui, viviamo in un mondo che ci è ostile. Quindi perché la nostra salute spirituale porti benessere nella nostra vita, bisogna che il corpo si salvi. E quindi avere la mentalità di corpo, intendiamo adesso come chiesa, chiesa locale. Per cui partecipare, cercare il Signore per il bene del corpo, si ripercuote sul bene dell'individuo. Bisogna acquisire questa mentalità. L'individualismo è un veleno, è nocivo, è un disastro. Serve la collettività, la comunione, la lotta comune. Cercare il bene comune per essere benedetti anche noi come singoli. Finché ragioniamo con una testa singola non troveremo grandi benefici. Nel cercare di approfondire la conoscenza del Signore, perché ci apre la mente a un mondo nuovo, a delle realtà nuove. E ha percezioni nuove, diventare nuova creatura, per entrare in un mondo nuovo, dove esistono principi diversi, logiche diverse, però anche sensazioni diverse, stati interiori diversi. Dobbiamo aprirsi alla conoscenza, e aprirsi alla conoscenza non intellettuale, certo, ma alla conoscenza interiore di cuore, di attitudini, chiaramente comporta un prezzo da pagare. Non è semplice. Ci stravolge un po' l'esistenza. Ci porta a uscire dai nostri canoni, dalla ricerca del nostro benessere materiale. Però poi produce, dice, un frutto pacifico di giustizia. Produce un frutto positivo, interiore. Produce quello che noi cerchiamo sforzandoci di ottenere nel mondo tutte le cose materiali che il mondo ci propone, ma inutilmente. Il Signore ci propone tutto ciò di cui abbiamo bisogno, tramite la sua parola, l'approfondimento dei suoi concetti, dei suoi principi, per applicarli, evidentemente. Non soltanto per leggerli mentalmente, viverli, applicarli, sperimentare e poi testimoniare. A parole e soprattutto a fatti. Essendo in pochi è più facile approfondire. Essendo in tanti, forse, bisogna stare un po' più sulla superficie. Conoscerci, lasciare che il Signore lavori dentro di noi, portarci la presenza dello Spirito, entrare a conoscere il potere dello Spirito Santo per poterlo utilizzare e anche trasmettere ad altri. Vincere la mentalità terrena, carnale, che ci perseguita e ci governa, ancora oggi, per avere una mente spirituale, la mente di Gesù Cristo. E ragionando quindi in maniera diversa, vivere realtà diverse, avere sentimenti diversi. Anticipare in un certo senso la nostra salita al cielo, se ci arriviamo. Devo leggere da Giovanni, leggo io perché è un versetto solo. Giovanni 14, 27 dice: io vi lascio la pace, vi do la mia pace. Io ve la do non come la dà il mondo. Poi c'è Giovanni 16, Giovanni 33. Vi ho detto queste cose, cioè dalla prima pagina della Bibbia fino a tutto, quello che è scritto all'interno delle scritture, vi ho detto queste cose, questi insegnamenti, affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Cioè la pace interiore può vincere le tribolazioni del mondo. Non sempre, evidentemente. Però possiamo arrivare a una situazione tale per cui un certo equilibrio interiore predomina sulle realtà della vita. Non sempre, perché è ovvio che per conquistare questa pace bisogna essere tribolati. Non possiamo pensare di avere una pace tale subito all'istante dopo la conversione, per cui ciò che nel mondo accade non mi turba più. No? È tramite i turbamenti della vita quotidiana che arriviamo alla pace. E sperimentiamo che la presenza del Signore è talmente forte, equilibrata, che mi consente di affrontare e superare tanti conflitti che la vita propone. Poterlo testimoniare. Quindi vinceremo dei conflitti, sentiremo pace in certe aree, ma combatteremo in altre, non ancora superate lì. Però potremmo dire: in quest'area ho pace. Qui sto ancora lottando, però sono convinto che arriverò a quella fase che sento anche in queste altre circostanze. E quando c'è la pace interiore, sei lucido per valutare e per agire, per decidere. Quando le passioni, quando i conflitti ti stanno sconvolgendo la mente, non sei libero per decidere. Fai un sacco di stupidaggini di cui ti penti dopo. La pace e l'equilibrio serve per mettere a fuoco la situazione, comprenderla bene con la presenza anche del Signore e agire poi di conseguenza. Con sapienza. Quando i venti soffiano, la sapienza non c'è. Dominato, sballottato qua e là da mille sentimenti e sensazioni, dov'è la sapienza? Fai delle cose sospinto dalle emotività del momento, dove la sapienza non esiste. Il Signore ci vuole offrire un concetto di pace che va al di là della realtà di questo mondo, cioè essere in pace anche nel conflitto. O meglio, non avere quei conflitti che il mondo normalmente ha. Ogni essere umano agisce più o meno sulla stessa linea. Siamo tutti simili. Io sentirsi tranquilli anche in mezzo delle tormente o non avere più quelle tormente. Perché l'hai superato. Avere la mente di Gesù Cristo. Abbandonare il modo di pensare umano, carnale, che ci tormenta, ci schiaccia, ci schiavizza, ci mette l'uno contro l'altro, ci separa dal Signore. Riconoscere questa mente carnale. Stare alla presenza del Signore ci aiuta a riconoscere la carnalità. Ecco l'importanza anche delle riunioni. È chiaro che ciascuno può stare davanti al Signore in casa sua, però magari da solo fa più fatica, ha meno stimolo, può essere schiacciato da mille pensieri. Però siamo qua alla presenza del Signore, che chiaramente, essendo più forte, può consentirci di comprendere meglio, di vedere meglio la nostra realtà interiore. Chi siamo? Per decidere poi di intraprendere una nuova strada appoggiandoci su di Lui. Ragionare carnalmente è la peggiore delle cose che ci possa capitare come cristiani. Perché viene distrutto il potenziale di cui disponiamo. Ogni cosa è possibile in Cristo che mi fortifica. Ma se non ho acquisito la mente di Cristo, come potrò percepire il modo di Cristo di intendere le cose e di affrontarle? Agirò ancora umanamente e carnalmente e darò potenza al peccato che abita dentro di me, lasciando Cristo ai margini, fuori dalla porta. In Giacomo, capitolo 4, versetto 1, dice: da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Dove vengono i conflitti? Questi venti che ti stanno sballottando di qua e di là, che ti travolgono? Da dove nascono i problemi l'uno con l'altro, che soffocano la presenza del Signore? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? E quando le passioni, non soltanto le passioni carnali, come si dice, erotiche, che ne so, passioni sono tutti quei sentimenti che si scatenano dentro di noi nelle singole circostanze della vita. Quelli che ci mettono più l'uno contro l'altro, perché sono sentimenti e pensieri carnali, umani, ci portano a guerreggiare l'uno con l'altro, a metterci contro, a non intenderci, a non comprenderci, ad avere rancori, perplessità, divisioni, le passioni carnali che guerreggiano dentro di noi per ottenere la propria soddisfazione, per ottenere che le cose vadano come intendiamo noi, secondo la nostra giustizia propria. E se c'è guerra, non c'è pace. Il Signore dice: io vi do la mia pace, cioè vi consento di non avere conflitti. O meglio, quando il conflitto si presenta, di vincerlo senza problemi, non lasciando che i venti soffino così fortemente. Una nostra aspirazione dovrebbe essere sentire la pace del Signore. Ma non pensando che avrò pace nel Signore quando tutti quanti saranno diventati dei santi, quando tutti mi capiranno, mi comprenderanno, mi apprezzeranno, mi valorizzeranno. Ovviamente che no. Pace quando tutti ti rifiutano, ti odiano, ti maltrattano, ti schiavizzano, non ti considerano. La pace in quelle circostanze si può tenere. Io ho raggiunto un buon livello in questo paese, e posso testimoniare. Ma quello dice il Signore, per cui ci crediamo. Quando le passioni carnali sono libere di manifestarsi, travolgerci, la pace del Signore non c'è. E ci manca anche la lucidità per valutare, ragionare e decidere cosa fare. Che facciamo un sacco di stupidaggini, peggiorando la situazione. La pace viene da Gesù. Se Lui mi governa, sento la sua di pace, la sua tranquillità in mezzo alla tormenta, in mezzo al rifiuto. Leggo in Matteo 26, 47. E mentre egli parlava ancora, ecco Giuda, uno dei dodici, arrivò e con lui una grande turba, con spade e bastoni, mandati dai capi, dai sacerdoti e dagli anziani del popolo. Or colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo: quello che io bacerò è lui, prendetelo. E in quell'istante, accostatosi a Gesù, gli disse: salve maestro. E lo baciò caldamente in bacio di Giuda. E Gesù gli disse: amico, cosa sei venuto a fare? Allora essi, accostatosi a Gesù, gli posero le mani addosso e lo presero. Ed ecco uno di quelli che erano con Gesù, stese la mano, trasse fuori la sua spada e percosse il servo del sommo sacerdote, recidendogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che mettono mano alla spada feriranno di spada. Cioè quello che semini raccogli. Pensi forse che io non potrei adesso pregare il Padre mio perché mi mandi qui 12 legioni di angeli a difendermi? Come dunque ci adempirebbero le scritture, le quali dicono che deve avvenire così. La pace del Signore. Viene aggredito, lo stanno aggredendo, lo stanno arrestando ingiustamente. E gli apostoli che erano carnali, come noi, sentendosi aggrediti, reagiscono. Uno prende la spada e fa la stessa identica cosa che stava subendo. E taglia l'orecchio a uno di quei soldati. Avremmo fatto così anche noi. Dobbiamo intendere. Ma il Signore dice: riponi la spada. È tutto un programma. Pensate a voi stessi e dite a voi stessi: devo riporre la spada nel fuoco, evitare di contrattaccare, di reagire, di pagare con la stessa moneta. Accettare l'aggressione. Poi dice Luca che il Signore riattaccò l'orecchio di quel servo. Fece del bene a chi lo stava aggredendo. La pace del Signore. L'equilibrio di Cristo. Non vorremmo essere così anche noi. Mi farò calpestare da tutti allora! Non è possibile! È inaccettabile! E dentro hai un vulcano che sta muovendosi. La lava che fuoriesce. Rabbia, butti fuori il fumo dal naso, dalle narici, no? Come fossi un dragone. Come ti senti? La sera vai a letto e non dormi. Prendi 20 gocce dell'Exotal e non ti basta. Poi ne prendi altri 20, 40. Forse incomincia a dormire. Poi devi prendere il tavolo che è più forte. La giustizia propria, no? La mia. Mi dice: io ti do la mia pace, ma le mie regole. Perché se cerchi di ottenere la tua giustizia in questo mondo, non vivrai mai un momento di pace. Allora dice: rinuncia alla tua giustizia propria. Rinuncia. Accetta la mia guida che ti porterà la pace dello Spirito. Non ti sentirai calpestato da nessuno. Sarai libero. Non ti importerà neanche che ti vengano a baciare, come dice qua Giuda. Non voglio fare esempi personali in questo momento. C'è chi mi capisce. È un caso che sto leggendo questo passo. Non ti importa nemmeno se vengono a tradirti. Non ti importa. Sei libero.
Hai la pace interiore.
Conosci il cuore di Dio. Sei in comunione con Lui.
Vivi in un'altra dimensione.
E quando ci arrivi dici, di qua non scendo più. Sta troppo bene. E guardi con pietà quei poveracci che stanno sempre litigando tra di loro, che cercano di far notare che hanno sbagliato, che hanno un concetto non idoneo, che non è vero, che io intendevo un'altra cosa. Tu li guardi con pietà, poveracci, sono andati, stanno ancora battagliando per... Perché il proprio senso di giustizia triomfa. Tu li guardi con pietà, poverino, sono ancora lì. Quando essere liberi dall'opinione, dal giudizio, dalle azioni altrui, ti dà una pace interiore che è straordinaria. E non vedi chi sta venendo lì per tradirti, non lo vedi. Non ti interessa neanche. Sei libero. Siamo carnali, siamo carnali. Dobbiamo superare la carne, decidere di discernere ciò che è buono e ciò che è cattivo. Acquisire la mente di Gesù Cristo per crescere, maturare, progredire, noi e la Chiesa. Leggere la parola, crederci, volerla capire, chiedere al Signore aiuto, utilizzare le circostanze della vita e non disperderle. Quello che ci capita deve produrre qualcosa in noi, anche se la situazione è orrenda. Non cerchiamo di disperdere quello che sta insegnandoci il Signore, ma stiamo con la mente aperta a voler capire, almeno ricaveremo qualcosa di buono. Il Signore dice, riponi la spada nel fuoco, smettila di guerreggiare con gli altri. Di voler dimostrare, voler far capire, sperare che... Non essere più guerriero che va a lottare ogni giorno nella vita. Ci sono altri tipi di battaglie da fare, più importanti. Non reagire. Quando noi ci sentiamo aggrediti, reagiamo subito di corsa. Non fa tempo l'altro a finire che già ho la risposta. Però anche tu. E ripongi la spada nel cuore. Non reagire più. Cerca il Signore, cerca me. Per acquisire una mentalità nuova, sentimenti nuovi, reazioni nuove, uno stato interiore nuovo. E così progrediamo volta per volta, crescendo ogni giorno, di gloria in gloria, come dice la parola. A volte siamo aggrediti, ma a volte immaginiamo di essere aggrediti. Perché siamo lì sempre paurosi che la gente ci rifiuti o veda qualcosa di negativo nella mia vita. Allora siamo sempre lì, sulla difensiva, e aggrediamo quando non c'è nessuna aggressione. Quando le intenzioni sono positive. Uno si sente aggredito perché teme di essere rifiutato. Teme che gli altri vedano qualcosa di negativo, per cui la tua immagine scade. Pensi che il giudizio quindi non sia più di quelli positivi come tu vorresti, le opinioni quindi non sono quelle ottimali che tu desideri, l'accettazione pensi che cadrà, no? Aggredisci perché vuoi annullare quel senso di rifiuto che stai percependo. E bisogna guarire. Bisogna guarire. Oggi noi siamo riconciliati in Cristo. Siamo tornati in pace con Dio. Siamo riconciliati con Dio. Che rifiuto devo temere da parte di chi? Quando sono riconciliato con Dio, con con il sommo creatore dell'universo, sono riconciliato con Dio, devo temere il rifiuto di Dio. Di un essere umano, peccatore peggio di me. Devo volere una buona immagine agli occhi della gente? Ma devo avere una buona immagine agli occhi del Signore? Basta. Chi mi giudica alla fine è Lui, non gli uomini. Però quando abbiamo dentro questo bisogno di accettazione, quando c'è il timore di essere rifiutati, di essere svalorizzati, sminuiti, allora appena mi sento aggredito, tac, sfodero la spada e taglio, ferisco a mia volta, con grande turbamento interiore, perché poi le relazioni vanno male, barriere, divisioni, sofferenze, critiche che aumentano. Il Signore dice, riponi la spada nel collo. Tranquillizzi. Non temere queste cose perché non sono niente. Però se ho questa sensibilità, ciò dimostra che devo guarire in quell'area. Non ho la pace del Signore. Ritengo importanti cose che non lo sono. Signore quindi ci dimostra quanto grande fosse il suo equilibrio e ci ha dimostrato che lui era pronto a fare del bene a chi lo stava credendo, ma del bene che usciva naturale, non del bene forzato, no? Artificiale. Interroghiamoci su questo aspetto, su queste due parole, o tre, ci riponi la spada nel fodero, che ci apre la mente a una visione enorme della nostra vita. Quante volte siamo con la spada sguainata? Quante volte? Se tu ti controlli appena un po', se tu sei cosciente di quello che fai, ti rendi conto che spesso sei con la spada in mano. Pronto a colpire a tua volta. Perché non sopporti l'aggressione o la finta aggressione o quella che ti sembra aggressione. Quando vogliamo imporre ciò che a noi sembra essere il giusto. Quello che secondo me è giusto deve essere imposto anche agli altri. Lottiamo perché ciò avvenga. La giustizia propria è un grave problema che ci condiziona tantissimo. Ciò che noi riteniamo giusto. E vogliamo imporlo anche con la forza, con la spada giustamente. Ma cosa otteniamo? Guardiamo i frutti, no? Guardiamo i frutti. Che frutti abbiamo raccolto? Più delle volte raccogliamo una divisione ancora superiore, incomprensioni ancora maggiori. Di norma. È chiaro che qualche volta farsi sentire serve, ma noi vogliamo ragionare sui principi che ci muovono, non sui singoli avvenimenti. È il principio che stiamo adesso valutando. Dio mi dice, come norma, riponi la spada nel fodero, come norma. Ma anche il Signore un giorno prese la frusta con i mercanti al Tempio. In quella circostanza era utile fare così, ma di norma la regola dice, riponi la spada nel fodero. Infatti davanti a Caifa, Gesù non proferì però. Subito non reagì, non si difese, non aggredì a sua volta la sapienza del Signore. Ci serve la sapienza dello Spirito, la sua presenza, per sperimentare la pace dello Spirito, farsi guidare dallo Spirito, trasmettere Spirito, progredire come Chiesa, essere di benedizione. Da dove vengono le guerre che guerreggiano dentro di voi? Non vengono forse dalle passioni libere? Dalla giustizia propria? va al proprio concetto di quello che è giusto, o dalla sensibilità non controllata.
Luca 9:51.
Ora avvenne che mentre si stava compiendo il tempo in cui egli doveva essere portato in cielo, egli diresse risolutamente la sua faccia per andare a Gerusalemme, e mandò dei messaggeri davanti a sé, ed essi partiti entrarono in un villaggio dei Samaritani per preparargli un alloggio. Ma quelli del villaggio non lo vollero ricevere, perché egli camminava con la faccia rivolta a Gerusalemme. Tra Giudea e Samaria, chiaramente, no, non scorreva con sangue. Visto ciò, i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi, come fece anche Elia? Ma egli si voltò verso di loro e li sgridò dicendo: voi non sapete di quale spirito siete? Poiché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. I sei discepoli, gli apostoli, che hanno vissuto con Cristo un po' di tempo, erano carnali, agivano carnali, possiamo essere carnali anche noi, nel senso che è normale che lo siamo, non normale che perseveriamo, ma che lo siamo, sì, e che prendiamo atto che siamo carnali, che ragioniamo con una mente che è umana, non è la mente del Signore. Si sono sentiti rifiutati, no? Dici. Non li volevano, perché stavano andando a Gerusalemme, quindi, essendo, volendo avere comunione con i giudei, di conseguenza diventavano nemici dei samaritani. Però non li vollero ospitare, li rifiutarono. Ora, sentendosi rifiutati, la reazione carnale qual era? Eliminiamoli. Perché noi tendiamo a eliminare chi ci rifiuta, a non volerlo più vedere, a non volerlo più guardare, magari a parlare male di lui, perché anche altri li rifiutino. La cosa peggiore è che vogliamo che siano anche gli altri a rifiutare quella persona, per cui andiamo a sparlare, a dire cose negative. È la cosa peggiore. Cioè, voi non sapete di che spirito siete? Gli sgridò e dice poi: andarono in un altro villaggio. Non cercarono di imporsi, di fare il diavolo a quattro in quell'ambiente per essere accolti comunque. Abbiamo il diritto di essere accolti, perché siamo esseri umani anche noi. Non potete voi trattarci in questo modo, discriminandoci così, non è giusto. Andarono in un altro villaggio. Accettarono la sconfitta, accettarono il rifiuto, vuol dire. Senza battere ciglio. Gesù era in pace con se stesso, sapeva accettare il rifiuto. Andiamo dall'altra parte. No, ma non è giusto, devo accoglierci qui. Non è nostro diritto. Andiamo con le spade a combattere. No, andiamo dall'altra parte. Sentiamo altrove. Accettiamo il rifiuto, vuol dire. Accettiamo che la gente mi rifiuti, rimanendo in pace, tranquillo. Un fratello mi rifiuta, poi andrò da un altro. Dov'è il problema? Non è libero uno di rifiutarmi. Deve per forza amarmi, accettarmi. Chi l'ha detto? Uno mi rifiuta, è normale. Qualcosa in me non gli piace, è normale, ti posso fare. Puoi piacere a tutti, ma no, di certo. Però se ho il bisogno di piacere a tutti, di essere in pace con tutti, di percepire un'opinione positiva da parte di tutti, allora vado in crisi, non accetto questo rifiuto, devo trovare un modo per riconciliarmi, e poi cosa faccio? Combino cose peggiori. tiro fuori la spada perché sono ferito e di conseguenza reagisco.
Il Signore dice, accetta il rifiuto, è la cosa più semplice del mondo, accetta il rifiuto, sei in pace. Ma non è così facile come sembra, perché siamo carnali, venduti schiavi al peccato, sensibili, bisognosi di sentirci di valore, di sentirci amati. Ma questo mai potrà succedere sulla terra. Dovremmo andare a cercare Gesù Cristo, l'unico capace di amarci, accettarci così come siamo, con tutti i nostri difetti, errori, ripetizione di errori. Signore, noi siamo collegati col Dio Onnipotente, mandiamo fuoco e distruggiamo tutti, no? E cosa ci vuole? Se l'ha rifiutati, li paghiamo con la stessa moneta adesso, li rifiutiamo anche noi, così imparano. E quante volte l'abbiamo fatto noi questo? Io dice, non è questo lo spirito che io voglio insegnarvi, che voglio darvi, è un altro spirito mio. Così starete combattendo tutta la vita, non avete mai pace un momento perché eliminato un avversario, se ne presenta subito un altro. Non è questo il modo per vincere e superare le difficoltà della vita. Accetta il rifiuto. Non ne sei capace? Ci sono io per insegnartelo. Basta che tu ti renda conto che agendo così non risolvi niente. Devi solo renderti conto di questo, basta. Se ti rendi conto che il frutto è negativo, Signore, il frutto è negativo. Io ho creduto che la mia giustizia fosse migliore della tua. Invece ho capito che non è vero. Mi pento. Non che mi sbatto a terra e metto un accendi. Mi pento, ho capito che ho sbagliato. Mi pento. E non è la via giusta, ho capito. Mi pento. Mi converto, cioè cerco un'altra soluzione, vengo da te, Signore. Senza tante storie, tanti sentimentalismi. Ho capito, basta. Non sapete di che spirito siete? Non vi rendete conto del potere della carne, del peccato, del demonio che in voi? Non vi rendete conto? Non sapete dove vi porta? Ma lo capirete dai risultati. Noi siamo cristiani, ma a volte non ci rendiamo conto quale spirito ci sta governando, ci sta portando in quella direzione. E lo alimentiamo, pensando anche ad aver ragione. Non sapete di che spirito siete. Ci vuole qualcuno che ve lo indichi per cambiare rotta. A volte siamo accecati, veramente accecati. Non ci rendiamo conto di quello che facciamo e insistiamo su quello che riteniamo essere giusto, accecato. Dio dice, io ti do la mia pace se la vuoi, se non la vuoi, ti do la pace alle mie condizioni però, non ti do la pace alle tue condizioni, perché tanto alle tue condizioni la pace non l'avrai mai, l'avrai e la perdi subito. La pace la puoi conservare soltanto alle mie condizioni, lasciandoti governare da me, accettando il rifiuto, non reagendo all'aggressione. Amando chi ti aggredisce e cercando altrove se ti rifiuta. La mente di Cristo. Avere una mente rinnovata, ci sono tanti libri, no? Però per rinnovarla non basta leggere un libro, bisogna capire tante cose, bisogna pagare sulla propria pelle. Ci sentiamo rifiutati, allora eliminiamo subito anche noi, eliminiamo anche noi, basta, non esisti più, finito, ti guardo, se potessi ti fulminerei. Potessero dagli occhi uscire due fulmini che ti lasciano lì stecchito, lo farei, no? Così impari, perché siamo sensibili, estremamente bisognosi. Allora è il Signore che ci guarisce. quando sei guarito non sei più così sensibile. E allora sopporti meglio, accetti tante cose. Sei sensibile. Mia madre, dovendo stare molto tempo a letto, ha la pelle sensibile, non dico dove, ma ha la pelle sensibile. Quindi sente bruciori, sente. Ha la pelle sensibile perché vivendo in un certo modo. Però potesse stare in piedi, camminare, come prima, quella sensibilità sparirebbe. Noi abbiamo bisogno di comprensione, accettazione, di sentirci valorizzati, amati, accettati. Perché? Perché è successo che nell'Ede Dio ci ha rifiutato. Ci portiamo dietro questo rifiuto. Se poi il genitore non ci ha amato adeguatamente, il rifiuto viene amplificato. E lo cerchiamo nella gente tutti i giorni, è un bisogno assoluto. Ma così come il senso di fame deve portarmi più nel frigorifero? Per mangiare? Così il senso di accettazione, di valorizzazione deve portarmi a Dio, in teoria, alla fonte che può guarirmi, riconciliandomi con Lui. Sono riconciliato col Signore? Perché mi interessa ancora così tanto il giudizio della gente? O l'accettazione degli uomini? Ma perché mi interessa ancora così tanto? Se sono riconciliato con Dio? C'è un problema da risolvere. C'è una ferita per una sensibilità dovuta a un atteggiamento sbagliato. Noi non siamo fatti per stare sempre a letto in poltrona, ma per camminare. Però stando sempre a letto in poltrona, la pelle si sensibilizza. Alimentando sempre questo bisogno di accettazione, di amore, di comprensione, siamo ultrasensibili. Il Signore è venuto per guarirci. Se il Signore ci guarisce, avremo un rapporto con i fratelli meraviglioso, tranquillo, sereno, di pace vera, la pace del Signore, che supera ogni intendimento, che quando ce l'hai te la godi e non vuoi perderla più, perché sei troppo bene. Passa il tempo. L'ultima cosa veloce. Marco 10, la Bibbia dice tutto, basta saperla leggere. 10:35. Allora Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si accostarono a Gesù dicendo: Maestro, noi desideriamo che tu faccia per noi ciò che ti chiederemo. Cosa volete che vi faccia? Gli dissero: Concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria. Poi lascia perdere il resto. Udito ciò, gli altri 10 cominciarono a indignarsi contro Giacomo e Giovanni. Chi siete voi per avere questo privilegio? E noi dobbiamo stare sotto di voi? Sono indignati contro questi due che hanno chiesto, vorremmo stare alla destra e alla sinistra, cioè avremmo una posizione di privilegio, no? E loro gli altri 10 dovevano stare sotto. Si sono indignati. Sentirsi inferiori, non considerati, ci porta a una reazione immediata. Non viene valorizzato il mio impegno, la mia persona, no? La mia capacità, non vengono valorizzate. Ci si indigna, giustamente. È un'altra cosa che nelle chiese e nel mondo capita e non dovrebbe capitare, che ci porta quindi queste reazioni interiori, queste battaglie, questi venti che soffiano dentro i nostri cuori, che ci mettono l'uno contro l'altro, li vediamo come nemici, no? Ci vogliono usurpare il nostro posto, vogliono avere autorità più di noi, e noi chi siamo? Si sentono considerati, messi da parte, si indignano. No, Signore dice, cari. Ma Gesù, chiamatili a sé, disse loro, pieno di compassione, e di pietà per questi loro conflitti, queste lotte, queste inquietudini del poveretto. Ma voi non sapete, dice. Ma sapete che coloro che sono ritenuti i sovrani delle nazioni le signoreggiano e i loro grandi esercitano dominio su di essi. Quindi i capi terreni signoreggiano, padroneggiano, comandano. Non piacerebbe neanche a noi comandare, no? Sul trono del comando, avendo diritto di vita o di morte sulle persone, che sarebbe una cosa. A chi non piacerebbe? Tutti che vengono a piegarsi alla mia presenza. Cosa dice? Cosa vogliamo fare? Io vado bene? E tu lì che fai il giudice, no? Che determini se loro possono essere contenti o infelici. Non ci piacerebbe, non ci piacerebbe. Così colpiremo i nostri nemici in un modo bestiale. Ma tra voi non sarà così. Anzi, chiunque vorrà diventare grande tra di voi sarà vostro servo. E chiunque fra voi vorrà essere il primo sarà schiavo di tutti. Il più grande nel regno dei cieli è colui che è schiavo di tutti. Come si fa ad accettare una mentalità di questo tipo? È inaccettabile. Il più grande è il servo di tutti. Perché nel servizio sperimenti una soddisfazione che il comandare, il governare non ti offre. Quando il servizio è fatto per amore, ben inteso, non per dovere. Fatto per amore ti dà una soddisfazione tale, molto superiore a quella che hai quando comandi, governi. Perché se governi su 100, vuoi governare su 1000, perché non ti basta. Ma se governi su 1000, vuoi governare su 10.000. E se governi su 10.000, vuoi governare su 1.000.000. E se governi sulla terra, puoi governare sull'universo. E ti scontri con Dio. E sei perdente per quello. Non ti basta mai. Mentre servire per amore ti riempie la vita. Il più grande, quello che è più pieno di soddisfazione, è quello che serve. Ma la mentalità carnale dice: voglio diventare il primo ministro del governo di Dio. No? Quindi c'è questa mentalità di voler essere, no? Poi scopri man mano che vai avanti che l'essere diventato un leader della Chiesa ti ha distrutto la vita. Che se non hai l'amore del Signore fai solo danni e basta. Frustrato, amareggiato, pentito. Ma con l'amore del Signore continua a servire, trovando anche soddisfazione. Quindi il servizio fatto per amore riempie, dice il Signore, io penso di credergli, riempie, ti soddisfa molto di più dell'essere colui che determina le cose, che vuole essere servito nel senso anche, non materialmente, ma anche di far sì che gli altri si comportino secondo quello che tu ritieni giusto e quindi li vuoi quasi obbligare a diventare in un certo modo. Non ti dà soddisfazione. Ma servire anche chi ti odia, chi ti rifiuta, con amore, ma l'amore del Signore, ben inteso, ti riempie la vita. Il più grande si osserva di tutti. E finiamo dicendo: per avere la pace del Signore, quella che tutti in fondo vorremmo avere, la pace che non è turbata dal conflitto, non è turbata da quello che la gente pensa, fa, opera, ritiene, immagina. Bisogna imparare ad avere una mentalità completamente diversa. Ed è per questo che il Signore ci dice: se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche la sinistra. Quando sono venuti a arrestare il Signore non soltanto non ha preso la spada, ma ha addirittura sanato quel militare che lo stava arrestando. Forse.
l'altra guancia. E così facendo lui ci garantisce di sperimentare la sua pace interiore. Pace che non viene turbata da quello che gli altri possono pensare, immaginare di me, ma una pace che ti governa il cuore e ti consente di essere disponibile a servire, quindi ad agire per amore, no? Anche verso chi ha avuto pensieri molto ostili nei tuoi confronti. Ed è una grande libertà, la libertà che il Signore ci vuole offrire. Libertà che porta con sé quel senso di pace interiore, che è di un grande benessere per noi, che in fondo vorremmo avere, ma che non sappiamo come conquistare. C'è sempre qualcuno che ci turba la pace, sempre. È chiaro che sulla terra una vera pace totale non potremo sperimentarla. È impossibile. Ero dentro, ti rendi conto di aver vinto tante di quelle situazioni che ti avrebbero turbato, ti avrebbero portato ad avere conflitti, contese, spiegazioni, che so io, no, ore di dialogo. Il Signore dice: accetta chi ti aggredisce, accetta chi ti rifiuta, non aspirare, non sentirti messo da parte, ma aspira soltanto a voler diventare un servo per amore e di sperimentare la mia pace e quell'amore che ci rende veramente liberi.